soltanto una, un insegnamento, ma più che altro credo quello che voglio comunicare è una ispirazione e una esortazione. E comincerei con questa scrittura che poi appunto riprendiamo più avanti, in Matteo al capitolo 16. Sono le parole di Gesù che Gesù rivolge ai suoi discepoli e dice a Matteo 16 al versetto 24: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Questa estate, questa primavera, quando siamo stati a Lione, a casa di Franck et Fabienne, ho trovato un libro, era in francese, che ho leggiucchiato così nei momenti di attesa e mi è molto piaciuto. Allora, l'ho consigliato anche a Kiria. Kiria l'ha trovato su Amazon in inglese, si chiama Not by Sight, quando Kiri è venuta l'estate scorsa gli ho detto di portarlo perché lo volevo leggere, e in realtà è uno dei libri, diciamo, più belli, fra virgolette, per me, uno dei più belli, più utili che ho letto, no? È molto bello perché è un libro che apre la mente su come potrebbero essere andate le cose, no? Per esempio, l'ho usato per un paio di messaggi l'estate scorsa, perché è veramente fatto molto bene, no? Per esempio, una delle cose, per farvi capire il contesto, una delle cose è quando l'arcangelo si presenta a Maria e gli annuncia a Maria che avrà un figlio e che è il figlio di Dio, no? Che sarà il figlio dello Spirito Santo, no? E lui si chiede: ma com'è che Dio ha mandato l'angelo a parlare a Maria ma non ha detto niente a Giuseppe fino alla sera del giorno dopo, no? Perché se leggete la storia, no? L'angelo si presenta a Giuseppe in sogno la notte dopo, no? Allora lui si dice: ma come si deve essere sentito Giuseppe? Che quando Maria, perché dal resoconto biblico sappiamo che Giuseppe sapeva della situazione prima che l'angelo gli si presentasse in sogno, quindi quando hanno parlato, cosa è successo tra di loro? Che cosa si sono detti? Come è potuta succedere questa cosa? No? Ed è molto interessante perché, a mio avviso, ci aiuta a rendere molto pratiche, molto, molto umane le storie della Bibbia, i momenti della Bibbia, quindi uno si riesce ad immedesimare anche molto facilmente. Un'altra delle storie che ho letto in questo libro e che vi condivido stasera, l'ho tradotta, è un capitoletto di 4-5 pagine, l'ho tradotta e ve la leggo. È un momento immaginario, no, che non è successo, o meno, non è nella Bibbia, quindi non sappiamo se è successo effettivamente una situazione simile o meno, ma l'autore si immagina una conversazione fra Paolo, quando ormai è prigioniero, diciamo alla fine, verso la fine della sua vita, e un suo vecchio amico che ritrova dopo parecchio tempo, no? E come poteva essere andata una conversazione di questo genere. E ve la voglio, l'ho tradotta e ve la voglio leggere perché penso che sia ispirante ma anche, come dire, sfidante per noi all'inizio di questo nuovo anno. Quindi è una conversazione ipotetica fra Paolo e il suo vecchio amico Jonathan. L'autore l'ha chiamato Jonathan. Appena arrivato, Jonathan fu scortato nella squallida cella in cui si trovava il suo vecchio amico. Paolo alzò gli occhi da dietro il piccolo tavolo coperto di pergamene. L'aria viziata della cella sapeva di muffa. Jonathan si sforzò di non lasciar trasparire quanto era scioccato. Paolo sembrò confuso per un istante, poi i suoi occhi si allargarono riconoscendo chi c'era davanti a lui. Jonathan? si spostò in fretta intorno al tavolo, un po' rigido nei movimenti, per abbracciare il suo amico. Saulo puzzava più della muffa sui muri, pensò Jonathan. Ecco, disse Paolo, siedi qui. Sedendosi, Jonathan disse, allora è questa la tua idea di una vacanza sul Mediterraneo? Paolo rise, la stessa risata ricca e sonora che Jonathan ben ricordava. E quanto gli era mancata quella risata. Benvenuto a Cesarea Marittima, Jonathan. Questo è il fiore all'occhiello della Palestina. Purtroppo, come vedi, i miei appartamenti non sono proprio lussuosi. I due uomini sorrisero senza parlare per qualche istante. Poi Paolo disse, che bello rivederti, Jonathan. Guardati, Saulo, sei invecchiato prima del tempo. Cammini come mio padre. Paolo rise di nuovo. Aveva sempre apprezzato la schiettezza di Jonathan. Da dove arriva quella brutta cicatrice che hai sopra l'occhio? Gli chiese Jonathan. Mi sono beccato una pietra in testa a Listra. Ti hanno lapidato! Esclamò Jonathan. Saulo, ma che ti è successo? Dopo che i sacerdoti di Zeus... No! Non intendo perché ti hanno lapidato. Lo posso immaginare. Voglio sapere cosa è successo a te. Non ci vediamo da più di 25 anni. Gli occhi di Jonathan si velarono di lacrime. Ma eravamo amici. Eri uno tra i miei migliori amici. Alcuni dei ricordi più belli che ho sono le ore passate a discutere di Mishnah e di politica con te.
Discussioni che ho sempre vinto io, disse Paolo. Sì, hai vinto tu, ma anche quando perdevi, vincevi tu.
Entrambi risero di nuovo alla vecchia battuta, che allentò un po' la tensione. L'ultima volta che eravamo insieme è stato subito dopo che il concilio ti diede l'incarico per Damasco. Ricordi, Saulo? Eri così furioso contro la setta del Nazareno. Cercai di convincerti a seguire l'approccio di Gamaliele, ma non ci fu verso, eri irremovibile. Mi dissi, non possiamo permettere che questo veleno si diffonda. E subito dopo vengo a sapere di un complotto per ucciderti, perché tu stavi diffondendo quel veleno. Sai cosa mi è successo? Chiese Paolo. Certo, la tua storia è nota, gli disse Jonathan. Ma Saulo, questo, disse indicando la cella. Questo cosa? Rispose Paolo con sguardo intenso e penetrante. Questo non ti sembra un po' esagerato? Folle! Saresti diventato uno dei capi del Sinedrio. Invece hai attraversato in lungo e in largo l'impero per decenni, un po' zelote, un po' fuggiasco, predicando il Vangelo come un invasato. E hai perso tutto. Hai perso la tua fede, la luminosa carriera che avevi davanti. Hai perso i tuoi amici, la tua gioventù. Non hai famiglia, casa, denaro. E ora sei prigioniero di Roma, Saulo. E se mai tornassi a Gerusalemme, ti ucciderebbero. La tua vita mi sembra un totale, tragico spreco. Ecco perché sono venuto. Prima che tu te ne vada, dovevo sapere, dovevo chiederti, Gesù vale tutto questo? Saulo? Paolo pregò fra sé e sé e poi rispose, la mia vita è stata un tragico spreco se Gesù non è risorto dai morti. Se il suo corpo è stato trafugato come pretende il tuo concilio, allora sì, sono un folle, il più misero fra tutti gli uomini. Ma Jonathan, se Gesù è risorto, allora non ho perso la fede, ma l'ho trovata. La mia carriera è stata fulgida, ho una famiglia ovunque in tutta l'Asia Minore e ho amici dappertutto. Se Gesù è risorto e io faccio la sua volontà, se lui mi dà tutto ciò di cui ho bisogno e mi guida sicuramente verso il suo regno celeste, che bisogno ho di soldi, case o libertà? Quindi la vera domanda da fare, Jonathan, è Gesù è risorto dai morti. Dalla risposta sapremo se sto buttando la mia vita in una squallida prigione romana o se tu stai sprecando la tua nella rispettabile società ebraica. Jonathan non rispose per un po', poi sospirò. Non so, la teoria del corpo trafugato mi convince sempre di meno. Non riesco ad immaginare perché i discepoli di Gesù abbiano voluto soffrire così tanto per una menzogna. E poi ci sono i miracoli, e poi ci sei tu. Non riesco a spiegarmi la tua vita, Saulo. Tu credi in Gesù come io non ho mai creduto nel giudaismo. La verità, Saulo, è che ho paura di rispondere alla tua domanda con onestà. Se dovessi accettare di credere alla risurrezione di Gesù, io perderei tutto. E mi fa paura. Non credo che potrei vivere così. Lo sguardo di Paolo era dolce, ma le sue parole dure. Allora, Jonathan, hai più a cuore la tua sicurezza e comodità che non Dio e la verità. La tua paura alimenta la tua mancanza di fede. Gesù una volta ha detto: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? Quindi a me ora chiedere a te, Jonathan, vale la pena perdere la propria anima per salvaguardare la propria sicurezza e comodità? Smetti di vedere cosa perderesti se Gesù è risorto dai morti e comincia a vedere invece cosa ne guadagneresti. Il viso di Paolo era raggiante quando concluse dicendo: risponderò alla tua domanda, sì, Jonathan. Gesù è valso la pena di tutto questo. E come sei valso la pena? Tutto ciò a cui ho rinunciato è spazzatura paragonato a guadagnare Cristo. Come vedete è una breve storia, una piccola interazione fra Paolo e il suo vecchio amico, no? Che è sintomatico che lui continui a pensare a Paolo con il nome di Saulo, no? Non riesce a mettere insieme le cose, non riesce a capire le cose, ma credo che sia una bella maniera di immaginare un pochettino, no? Come possono essere state le cose. Ma perché dico questo? Perché in realtà quello che dice Paolo in questa piccola conversazione, ma che leggiamo nella Bibbia, nelle epistole, nelle lettere che ha scritto a tante chiese, è una domanda fondamentale che noi dobbiamo farci. Abbiamo parlato tanto, abbiamo pregato tanto prima di Natale, dopo Natale, abbiamo l'altra sera, eravamo con Fabio e Daniela, facciamo una volta al mese una serata di preghiera fra noi anziani, poi con gli altri dirigenti, eccetera. Abbiamo cercato tanto, diciamo, la guida di Dio, no? Lo Spirito che ci aiutasse a capire come far crescere la Chiesa, come portare avanti la Chiesa qui a Milano. Abbiamo un calendario, abbiamo attività, facciamo le funzioni nelle case, facciamo le serate di sposate, le discussioni sulla Bibbia, tutte cose belle, tutte cose importanti, tutte cose che devono esserci, no? nella vita pratica della Chiesa. Ma in realtà sono tutte cose che, diciamo così, lasciano il tempo che trovano se non c'è dietro il cuore. Siamo tutti d'accordo, immagino, che quello che Dio chiede, no, è il cuore. Nella scrittura che abbiamo letto all'inizio, che poi Paolo cita alla fine della conversazione, no, dice: se un uomo perde la sua vita per amor, Gesù dice per amor mio e del Vangelo, è una questione di amore verso Dio, verso il Vangelo, è una questione di cuore. E ci siamo chiesti, no? Cosa possiamo fare? E credo che sia Dio che agisce da tempo. Abbiamo fatto il ritiro a giugno dell'anno scorso, abbiamo fatto il ritiro e il tema del ritiro era il risveglio spirituale, una rinascita, no? Se ricordate, diversi messaggi, lezioni, tutto l'autunno ci hanno riportato a questo, a mettere Gesù Cristo al centro della nostra vita, ma non soltanto Gesù Cristo al centro della nostra vita, il nostro impegno verso Dio al centro della nostra maniera di pensare, di ragionare e di vivere, no? E allora, pensando a queste cose, mi è venuto in mente questo capitolo qua di questo libro che avevo letto, perché mi è sembrato opportuno. Se dovessimo farci la domanda fra di noi, chi vuole che la Chiesa cresca? Chi alza la mano? Chi vuole che la Chiesa cresca? Tutti, no? Chi vuole che altre persone siano battezzate? Tutti, giusto? Chi vuole incontrare persone, nuovi amici con cui condividere il Vangelo, studiare la Bibbia, avere un impatto? Tutti. Chi vuole che i nostri amici più cari, i nostri familiari, i compagni di scuola conoscano Dio e la vita da discepolo? Tutti. Ora però, fra quello che diciamo e quello che facciamo, probabilmente c'è qualcosa che possiamo cambiare, che possiamo rivedere. E appunto pensando, no, questa cosa qua, mi è venuto in mente questo capitoletto, perché Paolo fa una domanda importante. Gesù è risorto. Allora mi sono detto, perché Paolo fa questa domanda? Paolo fa questa domanda ci ho pensato, no? Ho detto, se qualcuno mi chiedesse, credi in Dio? Sì, certo, credo in Dio, no? Perché, vabbè, possiamo dare delle ragioni, possiamo citare delle scritture, tante cose, però credo in Dio, ok? Gesù è risorto. Gesù è risorto, certo, sono un discepolo di Gesù, Gesù è risorto. Ma credo che, no? A volte questo fatto che Gesù è risorto è un po' rimosso, è un po' una cosa là, no? Come Dio c'è, sì, Dio c'è, ma è là. Ma quanto è un pensiero costante nella nostra vita? Quanto lo vediamo in noi, un po', diciamo, trasferito nel nostro DNA, nella nostra maniera di pensare, nella nostra maniera di agire quotidianamente, che Gesù è risorto? Perché Gesù che Gesù sia risorto è un fatto. È un fatto che molti negano, che come diceva, no, anche qua nel capitolo che abbiamo letto, il Sinedrio, i discepoli hanno trafugato, le varie teorie, la risurrezione non è no, noi crediamo che Gesù è risorto dai morti. Ed è un fatto, una certezza spirituale che noi abbiamo, ok? La tomba era vuota, Gesù è risorto dai morti, va bene. Ma ora prendo questa affermazione, questa mia convinzione, e cosa ne faccio? Perché non è tanto il fatto di, non so se lo esprimo bene, però non è tanto il fatto di credere che Gesù è risorto, ma le implicazioni del fatto che Gesù è risorto per me oggi, discepolo cristiano nel 2018. Se Gesù è risorto, no? Paolo dice, prima lo dice nell'altro senso, se Gesù non è risorto, io sono il più misero fra tutti gli uomini, i cristiani, i discepoli di Gesù, quelli che credono in una fandonia, no? Sono il più misero, perché si sono veramente fatti abbindolare, prendere in giro, hanno buttato la loro vita, no? Ma se Gesù è risorto, se Gesù è risorto, cosa significa che Gesù è risorto? Gesù è risorto, ha vinto il peccato. Ha vinto la morte spirituale, ha vinto anche lui la morte fisica perché è risorto, ma ha vinto la morte spirituale, vuol dire che io oggi sono libero della mia schiavitù del peccato. Significa che non pecco più? No. Pecco ancora, sono umano, sbaglio, faccio errori di diverso genere, ma Dio mi vede rivestito di Cristo, sono libero in Cristo, sono salvato, sono giustificato dal sangue di Gesù, ho una speranza per la mia vita, una visione per la mia vita, non devo per forza essere schiacciato dalle circostanze della vita, dal peso delle cose, eccetera, eccetera. Ero con Saul prima di venire qua e no, parlavamo di questo, della gioia che è di avere una relazione con Dio, di essere discepolo, perché abbiamo una prospettiva diversa sulla vita. Non è che non abbiamo difficoltà. Chi ha prima o poi nella vita, chi è che ha avuto delle difficoltà economiche? Gli unici che non alzano la mano sono quelli che vivono ancora con mamma e papà, perché mamma e papà ci pensano, no? Ma chi è che non ha avuto una difficoltà a scuola, all'università, al lavoro, con i colleghi, col capo? Ah. Tutti, no? Siamo, è così, questa è la vita, non è che diventiamo discepoli e non abbiamo niente più problemi, niente più cose, però abbiamo Dio. Abbiamo Dio e ci cambia la prospettiva, ci cambia la visione, ci cambia la vita, abbiamo una certezza, una sicurezza, una serenità che le persone intorno a noi non possono avere. Allora, se Gesù è risorto, no? Deve questa cosa, questa sicurezza, questa serenità, questa pace, dobbiamo anche farla vedere agli altri, perché altrimenti significa che c'è un po' una disconnessione, no? Gesù è risorto, no? E non collima, non combacia, ed è quello che Paolo dice al suo amico Jonathan. Paolo dice: se Gesù è risorto, non ho bisogno di preoccuparmi delle cose terrene, delle cose materiali, perché so che lui si prenderà cura di me in ogni situazione. Chi di noi non ha avuto la prova? Chi di noi ha avuto la prova che quando eravamo nei guai Dio si è rivelato, ci ha aiutato, ci ha tirato fuori? E non dico soltanto guai che alla fine non avevamo i soldi per pagare la bolletta del mese. Ve la ricordate la storia di quest'uomo qua? Ah? Che non era una storia che cavolo, non ho i soldi per pagare la bolletta alla fine del mese, ok? E quando noi possiamo pensare alla nostra vita e dire: Gesù è risorto, ecco la prova, ecco quello che è stato, no? Che Gesù si prende cura di me in ogni aspetto della mia vita. No, Paolo dice: che bisogno ho di soldi, denaro, case, di libertà? Io sono prigioniero, ma sono più libero di te, Jonathan, perché tu sei schiavo della tua paura. E Gesù è risorto. Allora, noi tutti crediamo che Gesù è risorto, giusto? Allora dobbiamo anche vivere in questo modo. Io credo che la Chiesa di Milano è diventata un po' dura di cuore. Credo che la parola di Dio non tocca più abbastanza il nostro cuore. Credo che leggiamo la parola di Dio, ormai è facile, no? Quanti di noi hanno la YouVersion sul telefono? Quasi tutti, ok. Quanti di noi fanno i piani di studio, di approfondimento? Molti, no? Ma moltissimi, ok. E anche questa è una buona cosa, ma se ci lasciamo prendere da questa cosa qua, diventa una routine, diventa una cosa facile. Ho fatto il mio piano, l'ho letto, io ne ho fatti alcuni, ho letto il commento, ho letto la scrittura, e un piano di 5 giorni l'ho fatto in 15 minuti, per esempio, no? Uno dietro l'altro, ok, mi ha aiutato a riflettere, ma cosa è penetrato veramente in fondo, no? Perché diventa un po' un'abitudine, ho letto la Bibbia, ho studiato, ho fatto uno studio approfondito. No, non è sempre così realmente, no? Credo che il nostro cuore si è un po' indurito, si è un po' lasciato prendere, no? Dalle circostanze della vita, dalle difficoltà, dalle situazioni, dall'abitudine, e la parola di Dio non penetra più come dovrebbe, non trasforma più la nostra vita come dovrebbe, no? E nessuno di noi vuole sentirsi dire un giorno, no, da Dio quello che Paolo ha detto al suo amico Jonathan, ma tutti vogliamo sentire benvenuto, fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Noi tutti vogliamo veramente che l'anno che è appena cominciato sia un anno trasformatore per la Chiesa, ma io non credo che saranno le discussioni sulla Bibbia o i messaggi della domenica o questa lezione, ispirazione di stasera a cambiare le cose se non prendiamo le cose sul serio nel nostro cuore, nella nostra vita, ognuno di noi per se stesso, no? Tutti vogliamo battesimi, tutti vogliamo incontrare persone, tutti vogliamo aiutare altri a conoscere la Bibbia, ma cosa faremo noi, ognuno, personalmente per raggiungere questo, questo obiettivo, no? E mi sono venute in mente due scritture, tre scritture che voglio condividere con voi. La prima si trova in Luca capitolo 9, al versetto 57, Luca 9, 57. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volte lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Allora, questa scrittura può sembrare dura, può sembrare cattiva, no? E non so se ricordate, ma in Giovanni al capitolo 6, quando Gesù parla in maniera chiara, diretta, i suoi discepoli gli dicono: queste cose che tu dici sono dure, chi le può sopportare? E Gesù dice: no? Volete andare? Se è troppo difficile, no? Volete andare? Però lì c'è la porta, però all'uomo è possibile, ma a Dio tutto è possibile. Allora questo passo qua che abbiamo appena letto può sembrare duro, può sembrare difficile, no? Ma in realtà ci apre gli occhi. Gesù dice ai suoi discepoli: io ti do tutto, ma chiedo il tuo cuore. No, queste persone che lo vogliono seguire dicono: ma prima. Allora, per noi forse la riflessione questa sera è: cosa viene prima nel mio cuore? Quando Gesù mi dice, non so, possiamo fare tanti esempi, invita quella persona che vedi arrivare per strada, oppure stasera c'è l'incontro infrasettimanale, c'è la funzione domenica, domenica c'è la colletta per il sostentamento della Chiesa. Quando Gesù mi dice queste cose, nel mio cuore c'è, oppure prima devo andare là, dopo lo inviterò, prima devo pensare a mettere da parte per la pensione, poi darò la colletta, prima devo questo, poi la chiesa, prima e poi non so cosa c'è nel nostro cuore, a volte, spesso, mai, che viene prima del fatto che Gesù è risorto dai morti. È una riflessione che possiamo fare, no? E qui ci sono degli esempi diciamo un po' particolari. Gesù non sta dicendo: non è che non puoi andare a seppellire tuo padre, non è che non puoi salutare quelli di casa tua, ma è una questione di priorità. Cosa è più importante per te nella tua vita? L'altra scrittura è in Ebrei al capitolo 4, al versetto 12-13 che conosciamo molto bene. E quando studiamo la Bibbia con i nostri amici utilizziamo questo passo, no? Per parlare dell'importanza della Bibbia, della forza della parola di Dio. Infatti, il capitolo 4, versetto 12, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalla midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Nella conversazione che abbiamo letto, ma lo sappiamo dal resoconto biblico, traspare chiaramente una cosa. Paolo, che all'epoca era Saulo, sulla strada di Damasco ha avuto una rivelazione. Ok, io non credo, è possibile, ma non credo che Gesù si rivelerà a nessuno di noi come si è rivelato a Paolo sulla strada di Damasco. È possibile, non lo so, magari. Però, no? Ma quello che mi fa riflettere è che quello che ha trasformato la vita di Paolo, al punto che il suo vecchio amico non lo riconosce più, che cosa è stato? È stata la parola di Gesù. E Gesù che gli ha parlato. Gesù non gli è solo apparso. Gesù gli ha parlato al suo cuore. Paolo, ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Ha fatto vedere chi era nella sua vita, che cosa c'era dentro di lui, che cosa c'era nel suo cuore. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture delle midolle, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quando è l'ultima volta che la parola di Dio ci ha tagliato, è entrata in profondità, ci ha rivelato la nostra pigrizia, il nostro egoismo, la nostra superficialità, la nostra debolezza, per aiutarci a crescere, a cambiare, ad essere trasformati? È una domanda legittima che ci possiamo fare. Io ho condiviso un paio di settimane fa, la domenica 24, che eravamo a casa di Fabio e Daniela per la funzione, ho condiviso di come sto facendo un lavoro su me stesso da qualche tempo. Avevo condiviso l'autunno scorso, no? Cercare di capire la santità di Dio, la mia santità, come vivere, come metterla in pratica, eccetera. Ma andando avanti nella mia ricerca, nel mio approfondimento, quello che avevo condiviso quella domenica lì, il 24, era questo concetto qua, no? Paolo ai Corinzi dice che io predico Cristo e Cristo risorto. Non voglio sapere nient'altro. Non c'è questo, non c'è quella. Io predico Cristo e Cristo risorto. Lo diceva, no, ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 1 e capitolo 2, no? E questa affermazione, questa potenza della risurrezione di Cristo è quello che ha permesso alla Chiesa nei primi capitoli degli Atti, no? Quando vediamo che la Chiesa nasce, cresce, si fortifica prima poi di essere dispersa dal capitolo 8 in avanti per la persecuzione, la predicazione dei discepoli della prima Chiesa cos'era? Era la croce di Gesù. Gesù morto e risorto. E quindi, no, mi dico, cavoli, io vivo così, e avevo condiviso, no, tutta questa ricerca, questo approfondimento che faccio dentro di me, che non è una cosa finita, è un lavoro che continua, ma mi guardo pensando a Gesù, pensando a Paolo, pensando a certe persone che magari si incontrano in giro, come mi aveva raccontato Cristin, che ha condiviso poi quella domenica, di una persona che nella metro, la vigilia di Natale, parlava di come Dio aveva attraverso Gesù, il sacrificio di Gesù, trasformato la sua vita. E dico, ma perché io non lo faccio? Vergogna, paura, non sai mai che se sei sulla metro, entra il tuo capo e ti dice, ma è pazza. No, ma la parola deve poterci toccare, penetrare, cambiare. Dobbiamo essere trasformati dalla parola. Se c'è una certezza è che la parola di Dio è vivente ed è efficace e che ci cambia. Non è una cosa che vabbè, è per lui ma non è per me, è per lei ma non è per me, eccetera, eccetera. No, la parola di Dio è vivente ed efficace. E possiamo veramente lasciarci trasformare, lasciarci cambiare per rendere gloria a Dio con la nostra vita, perché quella risurrezione in cui crediamo fermamente sia poi effettiva nella nostra vita e, ripeto, nella maniera in cui parliamo e ci comportiamo. E proprio per questo poi, sempre l'autore della lettera agli ebrei, al capitolo 10, versetto 19, dice, capitolo 10, versetto 19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Possiamo avvicinarci a Dio con questa certezza, con questa pace nel cuore, che le promesse che Dio ha fatto sono reali, sono vere, non sono cose campate per aria che ok, no, poi non si realizza. No, le promesse di Dio sono vere e ci dice che possiamo avvicinarci proprio grazie alla risurrezione, alla croce e alla risurrezione di Gesù, possiamo avvicinarci con piena certezza di fede. Perché siamo stati battezzati, abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo il battesimo che ci, come dire, ci elevano a quella posizione di persone trasformate, cambiate davanti a Dio. E questa, pure questa in sé è una promessa. Possiamo avvicinarci al trono di Dio con piena certezza di fede. Allora, questa sera, non so, possiamo magari concludere con qualche commento, qualche condivisione, qualcosa, ma questa sera l'esortazione è proprio questa, a prendere il tempo, ognuno di noi, per dire dove sono all'inizio del 2018, nella mia vita spirituale, nella mia relazione con Dio, no? Cosa significa realmente per me che Gesù è risorto dai morti e come posso vivere questa cosa ogni giorno nei miei comportamenti, nei miei pensieri, per rendere gloria a Dio, e di conseguenza le cose poi succederanno nella Chiesa e tutto quello che abbiamo alzato la mano, che vogliamo vedere succedere, succederà non perché siamo eccezionali o facciamo chissà quali belle discussioni sulla Bibbia o andiamo a invitare per strada, no, ma perché il nostro cuore è dove deve essere e Dio lo benedice. Amen.